Ci raccogliamo in clima di preghiera prima di incontrarci con la parola viva di Gesù nel suo Vangelo. È molto importante che quando ci accostiamo alla Sacra Scrittura e soprattutto appunto ai quattro Vangeli lo facciamo non come con un testo di letteratura antica, ma come con la parola viva, con Gesù il Verbo fatto carne. Ci alziamo in piedi allora e invochiamo lo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore, lo Spirito della Pasqua, lo Spirito che Gesù ha promesso ai Suoi fedeli, perché sia lo Spirito stesso a suggerirci quello che Tu ci hai voluto rivelare e ci dia la forza di realizzarlo nella nostra vita. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Invochiamo anche l'aiuto e la presenza di Maria, lei la Vergine in ascolto, che in questo mese di maggio in modo particolare vogliamo invocare e pregare. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Maria, Vergine in ascolto, prega per noi. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Va bene. Allora, iniziamo questo capitolo sesto, che è molto noto, si legge anche quasi interamente nella liturgia durante i mesi estivi, e è il capitolo che inizia con la cosiddetta moltiplicazione dei pani. Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Ecco, iniziamo a cogliere da questa introduzione qualche sottolineatura molto importante, che è questo: Gesù qui viene presentato da San Giovanni come il nuovo Mosè. Come sapete, Mosè era il personaggio fondamentale nell'Antico Testamento. A lui Dio aveva rivelato il suo nome, lo aveva inviato perché fosse il tramite per quella salvezza che si compie nell'Esodo, l'uscita dall'Egitto con la mano potente di Dio e poi il cammino nel deserto, il dono della manna, dell'acqua e soprattutto della legge di vita, le tavole della legge, fino ad arrivare alla terra promessa. Sappiamo che poi non sarà Mosè ad entrare, ma comunque Mosè è un personaggio importantissimo. Ecco, Gesù viene presentato un po' come il nuovo Mosè. Ci sono alcuni particolari che balzano subito all'occhio. Dice che Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea. Viene in mente Mosè che attraversa il Mar Rosso per andare dall'Egitto verso la libertà. Poi lo seguiva una grande folla. l'Esodo dice che il popolo che uscì dall'Egitto era una grande folla, no? Che più di 600.000 persone, ovviamente qui non ce n'erano così tante. Poi dice: Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Questo monte evidentemente evoca quell'altro, il monte Sinai, il monte dove Mosè salì per ricevere la legge. E poi ancora il riferimento alla Pasqua. Era vicina la Pasqua, scrive San Giovanni, la festa dei giudei. La Pasqua evidentemente evoca il passaggio che il popolo fece nel Mar Rosso. Il Vangelo di San Giovanni è una grande rivelazione di Gesù. San Giovanni ci vuole fare capire passo dopo passo, attraverso i segni che Gesù fa, attraverso quello che Gesù dice, ci vuole far capire chi è veramente Gesù. E sappiamo che tra tutti i quattro Vangeli San Giovanni è quello che va più in profondità. I capitoli che leggeremo più avanti fanno un salto di qualità, perché ci presentano Gesù nel mistero della vita trinitaria: io, il Padre, lo Spirito e tutti questi discorsi. È un cammino progressivo. Già abbiamo visto che anche negli incontri che Gesù ha fatto e di cui abbiamo parlato, progressivamente Gesù fa capire chi è. Ricorderete per esempio quello con Nicodemo, quando Gesù dice bisogna nascere dall'alto e fa capire di essere il maestro che è venuto per far nascere dall'acqua e dallo spirito. Poi l'incontro con la samaritana, dove Gesù attraverso l'immagine dell'acqua viva che egli dona vuole far capire che appunto si compie in lui l'attesa del Messia, e la donna samaritana in qualche modo riesce a riconoscerlo. Abbiamo visto la fede incompleta di Nicodemo, quella in ricerca della donna samaritana, quella più vera del capo, come si chiama, del centurione, no? Che era andato, del funzionario del re che era andato a intercedere per il proprio servo. Gesù piano piano aiuta le persone che lo incontrano a riconoscere in lui il Messia, il Salvatore. In questo capitolo sesto c'è veramente una rivelazione molto completa, non più fatta al singolo, la donna samaritana, Nicodemo, il funzionario del re, ma fatta alla folla. Come dire, il cerchio si allarga. Gesù vuole che tutti lo riconoscano. Quindi ecco questa solenne introduzione. Il ricordo della festa di Pasqua, Gesù che attraversa il mare, Gesù che sale sul monte, che si siede, che parla con i suoi discepoli. Vado avanti a leggere. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» È Gesù che sollecita ai discepoli il problema della gente. Se voi leggete gli altri racconti, dei sinottici, sono loro che dicono a Gesù: mandali via perché devono andare a cercare da mangiare, no? Oppure che dicono: Signore, adesso come facciamo con tutta questa gente? Qui è Gesù stesso che alza gli occhi, vede e dice a Filippo in modo provocatorio: dove andiamo a comprare da mangiare? Filippo, molto concreto, gli dice che neppure 200 denari di pane basterebbero. Tenete conto che un denaro era una cifra già significativa, perché era la paga di un giorno di lavoro. Per cui noi possiamo dire, quantificando, erano tanti soldi 200 denari. Si poteva comprare tanto pane. Eppure Filippo molto concretamente dice: non basterebbe comunque, poi dove andiamo a comprarlo? E anche l'intervento di Andrea, fratello di Simon Pietro, che dice: ma c'è qui un ragazzo con 5 pani d'orzo e 2 pesci, però subito aggiunge: sì, ma che cos'è questo per tanta gente? 5 panini e qualche pesciolino evidentemente non servono a nulla. C'è quindi una sproporzione evidente tra il problema, tanta gente che ha fame, e la possibile soluzione. 5 pani e 2 pesci, o si va al mercato a comprare 200 denari, ma tanto non bastano. E quindi che si fa? Ecco, anche qui, se facciamo il richiamo con l'Esodo, no? Un popolo di schiavi che esce da una terra dove comunque c'era da mangiare, perché era interesse del padrone che gli schiavi non morissero di fame, no? Perché dovevano lavorare, che escono e vanno nel deserto. Nel deserto non c'è da mangiare, nel deserto non si coltiva, non ci sono possibilità, non c'è l'acqua, nel deserto si muore. Eppure Mosè, che parte guidato da Dio, non l'ha deciso lui, e va nel deserto, no? E dice: boh, ci fidiamo di Dio. Gesù appunto invita, come vedete, anche i suoi stessi discepoli, gli apostoli, a dire: boh, qui c'è una cosa che umanamente non si può risolvere, come si fa? Ci fidiamo di te? Probabilmente gli apostoli, che già avevano visto altri segni, no? Il segno dell'acqua cambiata in vino, il segno della guarigione del funzionario del re, che era il secondo segno, poi un infermo, non l'abbiamo letto, alla piscina di Bezzatà, ancora non hanno conosciuto Gesù. Secondo me si saranno guardati un po' attorno a dire: beh, e mo che cosa facciamo? Com'è possibile? Va avanti il racconto. Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora, anche in questo caso, vedete che c'è, se confrontate il racconto degli altri evangelisti, che probabilmente è più corrispondente alla realtà, questo per dire, è importante, che quando un evangelista racconta un miracolo, un incontro di Gesù, un episodio, sottolinea alcune cose perché vuole dircene altre, vuole farci capire che cosa sta dietro, no? In un racconto togliere o aggiungere qualche particolare può cambiare non il senso globale del racconto, ma certo un po' la direzione. Negli altri racconti si dice che Gesù benedice il pane e gli apostoli lo distribuiscono alla folla, perché ce n'era sempre abbondante per tutti. Qui invece abbiamo sentito, dice che è Gesù, Gesù stesso. Gesù fa tre gesti che sono tre verbi. Prende il pane, rende grazie, in greco si dice eucharistesan, vuol dire rendere grazie, ci richiama immediatamente l'eucaristia, rendimento di grazie, e poi li distribuì. Allora è Gesù che fa questo. Evidentemente qui c'è già un accenno a quel gesto dell'ultima cena che nel Vangelo di San Giovanni, sorprendentemente, almeno se uno lo legge in modo superficiale, non è riportato. Il Vangelo di San Giovanni non riporta l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena, riporta la lavanda dei piedi e poi i racconti di Gesù. Ma già in questo capitolo, siamo solo all'inizio del Vangelo, c'è quel gesto. Gesù prese il pane, rese grazie e lo diede, che è esattamente ciò che Gesù fa all'ultima cena in quel contesto che noi ben conosciamo. E il pane che Gesù stesso dà a tutti quelli che erano seduti e anche dei pesci è un gesto di grande abbondanza. Tutti, proprio tutti, furono saziati. Dice proprio così. Saziarsi vuol dire che ne ho mangiato, che non ce ne stava più. È una caratteristica, no, di Gesù. Per esempio, l'abbiamo trovato nelle nozze di Cana. Quelle giare piene d'acqua che Gesù trasforma nel vino nuovo della gioia sono piene, colme, dice proprio così, e sono quasi 800 litri, abbondantissimo di vino buono. L'abbondanza è il segno di una grazia che non sta a misurare. Gesù è venuto per portare l'abbondanza dell'amore e della grazia di Dio, e questi gesti che fa, il gesto nuziale a Cana, quando si presenta come lo sposo che è venuto finalmente a portare a compimento ciò che l'Antico Testamento aveva detto, ora che viene a portare a compimento il cammino dell'Esodo. Nell'Esodo, poi nel discorso a Cafarnao torna più volte, sapete che c'era il dono della manna, di questa specie di rugiada che c'era al mattino e che gli ebrei raccoglievano e che usavano un po' come il pane. E però era misurata. Se andate a leggere gli episodi si dice che gli ebrei ne raccoglievano solo per quel giorno lì, non potevano tenerla da parte perché andava male, ed era giusta, no? Qui invece ce n'è in abbondanza. Questo pane non solo mangiano fino a saziarsi, ma una volta che i discepoli raccolgono i pezzi avanzati, ce ne sono 12 canestri. Cosa viene in mente col numero 12? Le 12 tribù di Israele. Quasi a dire ce n'è ancora per tutte, no? Per tutte le tribù. Non solo per qualcuno, anche di quello che è avanzato. È molto bello, no? Anche questa evocazione, San Giovanni è molto evocativo davvero, i numeri o i gesti che ci riporta non sono mai messi lì a caso. La conclusione di questo segno è la seguente. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Il profeta, e però vogliono farlo re. È molto diverso. Mosè era un profeta, cioè era un intermediario tra Dio e il popolo. Il profeta non può fare lui le leggi le fa il re, le leggi le fa Dio che è il re dei re. Ecco, qui c'è un passaggio, le persone che sono lì hanno visto il segno, riconoscono che Gesù è qualcosa di speciale, ma poi vogliono farlo re. Nell'Antico Testamento, quando il popolo va da Samuele e gli dice che vuole un re, Samuele, il profeta, si arrabbia molto e non vuole fare dare un re. Perché? Perché dice: un re ce l'avete già, il vostro re è Yahweh, è Dio, è Lui che vi ha dato la legge, è Lui che vi guida anche nelle guerre. Noi siamo i Suoi portavoce, i Suoi profeti, è Lui che dovete seguire. Ma poi il popolo insiste perché dice: come tutti gli altri hanno un re in carne e ossa, un re che li guida, un re che li difende, e perché noi no? E quindi alla fine Samuele, suo malgrado, consacrerà Saul, e poi sappiamo come andò a finire con Saul, consacrerà Davide. Ecco, allora questi giudei che, come dire, sentono la stessa tentazione che c'era stata per il popolo antico di Israele di avere un re che ti guida, che ti sfama, che ti protegge. In realtà Gesù ha sempre rifiutato questa prospettiva. Sappiamo nel Vangelo che solo quando è davanti a Pilato, per cui non ci sono più dubbi sulla sua regalità, dirà: io sono re, per questo sono venuto nel mondo. Un re che non ha un esercito, un re che non ha sudditi, che è rimasto solo, un re che dona la vita, il contrario di quello che i re fanno, e lo dice Gesù quando ricorda: i potenti di questo mondo si fanno servire, io invece sono venuto per dare la vita. Quindi Gesù si ritira di nuovo sul monte, lui da solo. Anche questa solitudine di Gesù è molto significativa. Nel Vangelo viene più volte ripetuta. L'esempio forse più clamoroso è quello nell'orto degli ulivi, no? Quando Gesù in realtà avrebbe voluto la compagnia degli apostoli, no? Almeno Pietro, Giacomo e Giovanni, ma dormivano. Gesù era nell'angoscia, sapendo quello che gli stava davanti, ma essi dormivano. Gesù resta da solo, no? E anche sulla croce Gesù resta da solo. Quindi c'è già anche un'anticipazione di questo mistero della Pasqua che viene adombrato in questo incomprensione. Il Vangelo di San Giovanni, lo abbiamo già visto, continuamente ci ricorda che davanti alla rivelazione di Gesù, se non apri il cuore non capisci. Ricordate Nicodemo: ma come? Bisogna nascere un'altra volta, entrare nel grembo della mamma. Gesù dice: ma tu sei maestro e non capisci queste cose. La donna samaritana: oh maestro, dammi di quest'acqua, così non devo venire tutti i giorni a prenderla al pozzo. Gesù parlava di ben altro. Così Gesù, che dà questo pane che vuole essere il segno di qualcos'altro, e lo vogliono far re perché così hanno risolto il problema della spesa quotidiana. Gesù incompreso, Gesù solo, non è cosa da poco. E allora guardiamo anche brevemente l'altro passaggio prima del grande discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, è quello di Gesù che cammina sulle acque del mare. Lo leggo: venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare. Abbiamo detto, no, che Gesù aveva attraversato il mare, era salito sul monte, lì c'era stato questo episodio, i suoi discepoli tornano ancora al mare. Scesero al mare salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. E il commento che trovate sulla scheda, credo in un modo molto suggestivo, fa il paragone tra quello che abbiamo appena visto, la moltiplicazione dei pani, che si conclude con la solitudine di Gesù, con l'incomprensione di Gesù, che è una prefigurazione della sua morte, quando Gesù resterà da solo e sarà incompreso, con l'alba della risurrezione. Qui ormai era notte, però ci si stava avviando verso il nuovo giorno. Questo Gesù che cammina sulle acque, quindi che in qualche modo supera la normalità della natura, perché evidentemente non è possibile questo per noi, per nessun uomo, è un po' un'anticipazione della risurrezione di Gesù. E poi anche l'atteggiamento degli apostoli, che non sanno dove andare, che non riescono ad andare all'altra riva perché c'è il mare forte, che hanno paura, è molto simile all'atteggiamento degli apostoli quando, dopo la morte di Gesù, erano nella paura, non sapevano cosa fare, dove andare. E anche quando Gesù risorto a porte chiuse sta in mezzo a loro, sappiamo, il Vangelo è molto chiaro, hanno paura dapprima, non lo riconoscono, pensano che sia un fantasma, no? Così San Giovanni non riporta questo qui, ma lo riporta più avanti, sappiamo poi anche l'episodio di San Tommaso, eccetera. E allora questo piccolo episodio è un po' come già un'anticipazione di quello che accadrà nella Pasqua. La solitudine, la paura dei discepoli, il mare in burrasca, in quel caso sarà il mare degli ebrei, no? Che volevano arrestare anche gli apostoli, e finalmente arriva Gesù che dice: «Sono io, non abbiate paura». Sono io, non abbiate paura. E questo è sempre molto bello ricordare che quel «sono io», come andrebbe tradotto, ve l'ho già detto altre volte, «io sono». Il testo greco dice così: «ego eimi», «io sono». «Io sono» è il nome di Dio, non soltanto «sono io che sto passando», ma «io sono». È il Gesù che rivela Dio, è il Gesù Dio che ha vinto la morte nella Pasqua, è il Gesù che può vincere gli elementi della natura, per cui addirittura camminare sulle acque. Io sono, e se io sono, non abbiate paura. È chiaro, no? Se Dio è con noi, scriverà San Paolo, chi è contro di noi? Io sono. E Gesù sale sulla barca, anzi dice che sono gli apostoli che vogliono prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Vedete che ancora una volta ritornano dei temi che poi il Vangelo espliciterà. Gli apostoli non riconoscono subito Gesù, come accadrà nel Cenacolo e nelle altre apparizioni, però Gesù porta la pace. Vi ricordate che sarà la prima parola che dice nel Cenacolo: «pace a voi». Riporta la serenità nel cuore, la certezza che Lui è Dio è che lui ha vinto il mondo del male, il mondo del peccato, il buio. Qui accade nel buio della notte, no? Nel buio di quella notte in cui gli apostoli erano smarriti, arriva Dio, io sono. Allora vedete che questo capitolo non va letto, questi due episodi, semplicemente come un gesto misericordioso, diciamo, di Gesù, che ha visto la gente che aveva fame e gli ha detto: vabbè, io posso, vi do da mangiare. Che ha visto gli apostoli che erano lì a remare e ha detto: poveri diavoli, vado giù così il mare si calma e vado dall'altra parte con loro. Sarebbe molto riduttivo. Questi episodi servono per rivelare chi è davvero Gesù. Gesù come Dio stesso, io sono. Questo è importante perché la prossima settimana leggeremo tutto il resto del capitolo, che è il grande discorso di Gesù a Cafarnao, dove dice: io sono ancora il pane della vita. E ci sarà tutto questo tema che appunto la liturgia ci propone sempre, legato all'Eucaristia e legato a Gesù. Però appunto ne parleremo martedì prossimo. Adesso allora possiamo discutere un po' insieme il nostro testo. La scheda fatta dalla diocesi suggerisce alcune domande. Io ve le leggo un po' così come sono nella scheda. La prima domanda è il fatto che Gesù rileva il bisogno presente attorno a lui. È lui che si accorge che la gente ha fame. E la domanda è: noi siamo capaci di accorgerci delle fatiche, delle difficoltà, dei problemi che ci stanno attorno? Abbiamo questo sguardo che ha Gesù, che appunto è capace di cogliere le difficoltà e i bisogni delle persone? Poi la seconda riflessione è sulla sproporzione tra i mezzi e i problemi. 5 pani e pochi pesciolini, 5.000 persone. Boh, com'è possibile? Ecco, allora, di fronte alle sproporzioni che anche noi incontriamo, ce ne sono, no? Di difficoltà, di cose, diciamo, come facciamo? Ecco, come ci poniamo realmente? Perché da una parte c'è, come dire, il nostro impegno che va messo in atto e dall'altra parte la fiducia nella provvidenza di Dio, no? Quella che i santi concretamente hanno dimostrato più volte. Poi ancora un'altra domanda è quella di non capire chi è Gesù. Non lo capisce la folla, lo vuole fare re perché gli ha dato il pane, non lo capiscono i discepoli, che non lo sanno riconoscere, quindi è importante chiederci come ci poniamo di fronte a Gesù. Forse qualche volta anche noi andiamo da Gesù perché abbiamo fame, fame del pane, cioè abbiamo fame della salute, di risolvere i problemi quotidiani, e quindi in fondo facciamo un po' come quei giudei, diciamo: ah, Signore, tu sei il nostro re, però risolvimi i miei problemi. Questa è una cosa molto importante, no? Ci avviciniamo, dice la scheda, a Gesù solo perché appaga i nostri bisogni o perché rivela la gloria del Padre? Ecco, una domanda certamente molto impegnativa.